iniziamo un po' questa riflessione. È una cosa che sento prima di, così, di puntualizzare, che la parola di Dio è veramente un libro ispirato dallo Spirito Santo. Questo, la dimostrazione non è tanto il fatto di avere trovato reperti archeologici che collimano con tutte le date, con la storia, con tutto quello che è la storia del popolo di Israele, con tutti gli altri aspetti così che fanno parte di una scienza che si chiama apologetica, cioè che è una specie di difesa scientifica, se volete, della Bibbia, della parola di Dio. Ma credo che la cosa più importante riguardo a questo tipo di messaggio, essendo un messaggio che in qualche modo viene dallo spirituale, viene da Dio, però poi si esprime ed è comunicato a persone, quindi che hanno una mentalità, un modo di pensare, un modo di capire, un modo di recepire, un modo di immaginare che è totalmente diverso. Certamente è molto importante capire proprio la particolarità delle verità che sono contenute in questo tipo di libro. E cioè, Gesù lo disse una volta, disse: chi vuole mettere in pratica, chi vuole realizzare, cioè chi vuole fare una esperienza, chi vuole entrare in una esperienza della realtà di Dio, potrà scoprire o vedere se quello che io sto dicendo, che io sto parlando, lo sto dicendo di mio, oppure realmente è un messaggio che viene da parte di Dio. Cioè, quindi la motivazione per poter fare esperienza, la motivazione per poter fare esperienza di quella che è la parola di Dio è proprio l'esperienza. E sapete questo perché? Perché in realtà la tendenza più naturale dell'uomo, perlomeno fino a che non è arrivato a un certo livello di crisi, non è quello di cercare una reale alternativa. Questo credo che tutti quanti nella nostra vita lo abbiamo sperimentato. Ma la prima esigenza più comune è quella di cercare un appoggio, una sicurezza, una qualsiasi cosa che ci rinforzi, che ci rassicuri su quelli che sono i nostri modi di pensare, di vedere, di intendere. Ecco, questo all'estremo si può configurare in quella parola, sempre della scrittura, che dice che negli ultimi tempi, per il prurito di udire cose diverse, le persone si circonderanno di dottori, e qua tra la parola dottori non ci mettiamo solamente i medici, ma ci mettiamo tutti, i filosofi e teologi, si circonderanno di dottori secondo le loro voglie. Ecco, quindi questo è un concetto sempre da tenere presente, ed è un concetto spesso che ci limita nel fare esperienza del progetto di Dio, perché noi proprio tendenzialmente siamo portati a fare come questo tipo di persone, cioè di circondarci di persone che possano rinforzare, rassicurare, attestare la verità che noi crediamo. Credo che sia una cosa abbastanza comune, cioè uno va a stare di solito con persone che gli calano la testa, cioè questo tendenzialmente, tranne quelli che vogliono proprio determinare conflitti, allora vanno a cercare sempre, ma solitamente noi ci circondiamo, è naturale questo, è una spinta naturale, di persone che in qualche modo possono rinforzare, possono rassicurarci, possono attestare quello che noi vogliamo sentire. Cioè, non so se capite. Quindi c'è questa tendenza che noi leggiamo tante volte nella scrittura: si circonderanno di dottori secondo le proprie voglie, cioè non riguarda semplicemente i casi più eclatanti, cioè come a dire dottori in magia, in occultismo, in perversioni sessuali, o le cose magari che sono più evidentemente forse un po', non dico anormali, ma diverse dalla norma. Ma questa tendenza, appunto, è una tendenza insita nella natura umana, cioè la quale tende inizialmente, non riuscendo a capire che la realtà spirituale ha un suo tessuto, ha una sua realtà, ha una sua forza, ha una sua struttura, ha una sua esistenza sostanziale, come la volete chiamare, cioè una sua potenza, cerca, senza rendersene conto, di usare, dico così tra virgolette, la realtà spirituale più per rinforzare, per potenziare quelli che sono i nostri modi di pensare. E questo in tutti i sensi, ne abbiamo parlato per esempio applicandolo ai meccanismi di difesa, quando abbiamo detto, tipica preghiera, Signore aiutami a non vedere, cioè mettiamo che una persona proprio nella propria vita è riuscita ad andare avanti, ad affrontare, per così dire, perché non si affrontano le cose così, negando la realtà, non volendola vedere, chiaramente a un certo punto, quando trova una sorgente di qualcuno che lo ama, di qualcuno che la ama, la prima tendenza sarà a chiedere alla persona amata, in questo caso Dio, finalmente di esaudire il suo desiderio, cioè aiutami a non vedere, cioè io ci ho cercato di farlo, ho cercato di portare avanti questo modo di essere, ma Signore non ci sono riuscito, ora finalmente che ho incontrato te potrai aiutarmi a non vedere. Vedete come suona? È una cosa naturale, perché in quel caso quello era un modo in cui la persona, un meccanismo di difesa, quella persona aveva imparato a superare la realtà cercando di non vedere. E allora questo, quindi, per fare un esempio, come per esempio anche Signore aiutami a reprimere, cioè quindi anziché guarire dalle ferite, dalla rabbia che più o meno tutti abbiamo strutturato nei confronti di una realtà che non sempre era come ce l'aspettavamo, o nei confronti di tante persone, ecco, anche in questo caso, Signore aiutami a reprimere, a coprire, eccetera eccetera, Signore aiutami a identificarmi, anche quello è un altro meccanismo di difesa, cioè che nasce proprio dalla nostra tendenziale insicurezza. Allora, Signore aiutami a essere perfettamente in sintonia con quello che è un leader riconosciuto, una persona di chiara fama, per cui io, se sono perfettamente identificato con lui, mi sento sicuro della sicurezza che questo ruolo, che questa figura ha. Cioè, e certamente questo applicato ai meccanismi di difesa, abbiamo detto, ma questo anche applicato a quello, perché siamo partiti da questo concetto, a quello che è la comprensione di questo libro meraviglioso che è la parola di Dio, che in qualche modo, pur essendo una parola che ha un contenuto e una realtà spirituale, pur descrivendo una realtà che è spirituale, e quando purtroppo noi parliamo di spirituale, tante volte abbiamo un concetto di astratto, per cui sapete, quando tante volte entriamo in questo concetto diciamo va bene, spirituale ok, però diciamo terra terra poi che significa? E noi è proprio questo, che quando noi andiamo a terra terra che significa, noi perdiamo la potenza di questa realtà spirituale. Cioè, nel tentativo, cioè, di dire terra terra che significa, come a dire, ecco, tutto questo discorso che significa? Cioè, significa che tu devi ridere. Abbiamo fatto questo esempio, cercate di collegare tutto quello che... Questa è una specie di sintesi di un discorso che abbiamo fatto a puntate. Dice, tutto questo discorso che significa? Di ridere. Sì, ma non significa di ridere, perché noi possiamo ridere in 100.000 modi, ci possiamo rallegrare. Quando la parola di Dio dice rallegratevi del continuo, cioè dice, poi ognuno di noi si può arrangiare come vuole. C'è per esempio Tizio che si arrangia sempre raccontando le barzellette più nuove e lui si rallegra così. C'è Caio che si rallega, non lo so, facendo i dispetti a sua moglie o a suo marito o non so a chi altro. C'è Sempronio che c'è un modo di rallegrarsi che è completamente diverso. Cioè, come a dire, noi stacchiamo il comportamento, l'azione, la manifestazione esterna dalla sorgente, che è la gioia in questo caso, certamente, perché quando Dio ci dice di rallegrarci, non sta dicendo certamente di rallegrarci delle cose belle che succedono in questo mondo intorno a noi, evidentemente ci sarebbe da piangere se uno dovesse vedere la violenza, la distruzione, tutto quello, ma evidentemente ci parla di un'esperienza, cioè con un tipo di gioia, con un tipo di allegrezza che non è certamente quella di questo mondo. Quando Gesù ci dà la pace, certamente non ci sta parlando del concetto nostro di pace, cioè di non guerra, che poi diventa rapporto formale o pacifico e mutuo accordo di ignorarsi a vicenda, ecco, come lo volete chiamare, ma sta parlando della sua pace. Allora vedete bene come questa parola spesso si presta a una distorsione, per cui voi troverete tante persone che in nome di questa parola vi cercheranno di portare a un tipo di comportamento, cioè a un tipo di etica, a un tipo di morale, ma questo non è l'obiettivo di Dio. Cioè Dio ci vuole portare alla sorgente di questa realtà, alla sorgente. L'altra volta mi trovavo in un ambito dove appunto c'era una certa mentalità e dove c'era una distinzione molto evidente, per cui un certo tipo di musica era considerata spirituale, perché un altro tipo di musica invece non spirituale. E allora lì proprio mi sono trovato a dover chiarire che lo spirituale è qualcosa che è prima ancora della manifestazione emotivo-mentale. Cioè non possiamo chiamare spirituale quello che piace a noi. Spiritualizzare il nostro gusto musicale. Allora a questo punto chi gli piace la musica classica pensa che in cielo gli angeli suoneranno dei concerti di Mozart o di Beethoven. Chi gli piace il rock invece si immagina veramente una band di quella metal proprio, di quelli proprio... ed è convinto, cioè... E se andiamo tra l'altro poi a vedere le varie espressioni della lode nel Vecchio Testamento, noi troviamo che ci sono espressioni di lode che hanno un tripudio, come quando la squadra preferita fa gol, rumore, una grande esaltazione di Dio, con voci, con grida, con suoni tratti in maniera vigorosa da strumenti a corda, se leggiamo nel libro delle cronache, come c'è una lode invece silenziosa, riverente, molto pacata, ma non è che una è più spirituale dell'altra, cioè non so se mi comprendete. Cioè il discorso è tante volte che noi, più che scoprire la sostanza, ci fermiamo a quello che è l'aspetto esterno e cerchiamo e ci circondiamo di una spiritualità che è secondo le nostre voglie, cioè non so se mi capite, secondo le nostre sentimenti e sensazioni, il che in senso assoluto non è neanche sbagliato, perché Dio in questo rispetta i nostri gusti musicali, però non deve diventare motivo per ignorare o per considerare diabolica la spiritualità degli altri. Cioè non so se capite la differenza, solamente perché emozionalmente diversa, solamente perché esteriormente diversa da quello che è il nostro gusto. Quindi la parola di Dio in questo senso è una parola che si rivolge in una maniera chiara a delle persone che sono non desiderose di una etica solamente, o di una morale, o di leggi nuove, ma sono desiderosi di realizzare veramente queste realtà spirituali che ci sono insite nel messaggio. Gesù lo diceva in altre parole, per esempio quando parlava ai farisei, diceva: voi investigate le scritture, sono esse quelle che testimoniano di me, dice, eppure non volete venire a me per avere la vita. Cioè, come dire, voi cercate di studiare, di capire, però di non arrivando proprio a quello che le scritture stanno esprimendo, che non è un codice morale, non è un modo di pensare, che poi ognuno di noi potrebbe anche interpretare diversamente, perché provate a chiedere un parere a un avvocato su una legge, e poi chi ha detto a un altro, a un terzo, a un quarto, perfino sul campo della medicina, dove le cose dovrebbero essere più lineari, ci sono disparità di vedute incredibili. Quindi, come a dire, non c'è una obiettività spesso nelle visioni parziali. Allora Gesù lo sapeva, come dire: voi investigate le scritture, sono esse che rendono testimonianza di me, eppure non volete venire a me per avere la vita. E allora poi li apostrofa dicendo: come potete avere fede voi che cercate la gloria, cioè la testimonianza, gli uni degli altri, e non invece cercate la testimonianza, cioè la gloria di Dio, Detti in altre parole, cioè come potete entrare in un territorio soprannaturale che è solamente fruibile attraverso la fede, voi che invece cercate la sicurezza, la rassicurazione solamente gli uni degli altri, cioè vi circondate di persone che hanno le stesse voglie vostre, non fraintendetemi, ci sono voglie di tante cose, ma hanno gli stessi desideri, le stesse spinte, e poi insieme cercate di soddisfare le vostre voglie. Cioè questo in una maniera più psicologica potrebbe chiamarsi dinamica di gruppo, cioè ecco, l'ho detto in un senso semplice, ma è questo. Quindi come potete avere fede? Cioè, come a dire, Gesù dice, la fede non vi serve per poter fare questo tipo di discorsi, cioè perché basta semplicemente vivere una relazione con gli altri, mettersi con quelli che la pensano allo stesso modo, e a questo punto che bisogno avete di credere? Che bisogno, se la vostra gioia dipende semplicemente dal trovare delle persone che la pensano come voi, ma voi non avete bisogno di fede per scoprire la mia gioia, dice il Signore. Se la vostra pace dipende semplicemente dall'ordinare la realtà in una maniera tale che non vi crea disturbo, ma voi non avete bisogno della mia pace, cioè voi vi cercherete la vostra pace, la vostra gioia, il vostro amore, cioè un concetto del tutto personalizzato, soggettivo. E questo alla fine non vi aiuterà, questa è la fregatura, cioè se siete sinceri non vi aiuterà. Se riuscite a recitare fino all'ultimo, come in una commedia, come in una commedia di Pirandello, allora lì è probabile che forse riuscirete a trascorrere una vita illudendovi di avere trovato il vostro gruppo, il vostro insieme, il vostro posto, ecco. Ma se invece di dentro c'è una sincerità, ci sarà un momento che vi sentirete sempre fuori posto. Non so se mai vi è capitato di fare questa esperienza, tante volte in un gruppo, in un tipo di rapporto, cioè c'è un momento in cui uno arriva e si sente fuori posto, e allora là comincia a dubitare, tante volte è l'impegno preso che lo mantiene ancora fedele a quella, specialmente se è un impegno matrimoniale, di solito, cioè se è un impegno di altro tipo, la fedeltà è meno, diciamo, considerata, però dico, anche oggi vedete che persino nell'impegno matrimoniale, cioè questa fedeltà non riesce neanche a tenere unite le persone, non riesce neanche a tenerle insieme. Quindi, perché questo preambolo? Perché troverete spesso delle persone che tenderanno più che a portarvi all'esperienza, cioè di questa parola, a darvi più delle direttive secondo questa parola. Non so se riuscite a cogliere la differenza, cioè se per qualcuno di voi non è chiaro, ce lo specifichiamo meglio questo concetto. Sì, cioè se siamo sinceri ci accorgiamo che la nostra armonia presunta con gli altri non è mai un'armonia totale, cioè ci sarà un momento in cui ti accorgerai che l'altro è diverso e ne avrai paura, come minimo, ne avrai imbarazzo, ne avrai timore, ne avrai sentimenti di, ne avrai anche pena, ne avrai secondo le... E così dice, e quindi tante volte cioè, avrai la sensazione che il tuo rapporto con l'altro si sia incrinato, rotto, cioè mentre prima quando noi lo idealizziamo, quando noi lo creiamo con la nostra mente diventa bellissimo. Infatti perché le cose nella fantasia sono molto più belle che nella realtà? Non so se avete fatto mai questo tipo di esperienza, che le cose fantasticate sono in un modo, poi realizzate sono un po' diverse. Cioè è difficile che tante volte fantastichiamo in senso peggiore di quello che poi, tranne poi all'assumere quell'atteggiamento che non so se qualcuno di voi tante volte prende, quello di pensare sempre male, così se gli viene una cosa buona dice almeno gioisco un po', cioè fantasticare sempre al massimo del negativo, cioè come dire ora sicuramente mi bocciano, così almeno quando ti danno 18 cioè sei contento, ecco. C'è questa anche possibilità, però ripeto, generalmente noi vorremmo che la realtà fosse, tranne meccanismi poi masochistici che non ci interessano, che la realtà fosse benefica con noi, certamente. Cerchiamo tutti nell'intimo, cerchiamo tutti l'armonia, la pace, anche se poi non riusciamo a perseguirla, ma io credo che in ogni credente, cioè, i desideri più intimi e più veri siano desideri di armonia, di pace, di gioia. Le spinte della nostra mente possono essere tutt'altra cosa, ma i desideri più reali, più veri che Dio ha messo in noi sono desideri di pace e di armonia. Allora, è molto importante questo discorso, proprio perché nel dare un tipo di direttiva noi corriamo il rischio di fare uniformare le persone secondo quello che è il loro concetto. Vuol dire, detto in altri termini, è come se il capo ufficio dice: basta che tu il lavoro me lo fai. Poi è importante se lo fai a letto, se lo fai, cioè, come è fatto, la motivazione con cui lo fai. Cioè, noi, questo l'abbiamo citato tante volte, facciamo enfasi semplicemente sul risultato apparente, come dire: basta che tu sorridi, poi non mi interessa se ti viene l'ulcera, se la colite, la gastrite, cioè, però tu sei un credente che ha messo in pratica rallegratevi del continuo. Cioè, è così. Cioè, il cristiano deve rallegrarsi, cioè, giusto. E allora, in questo senso, questo preambolo ogni tanto lo faccio prima di andare a questo libro meraviglioso, per farci capire, perché possiamo capire assieme, cioè, come la parola di Dio è diretta e trova veramente una rispondenza e una grande potenzialità là dove le persone sono in crisi nei loro modelli. Là dove le persone non sono in crisi nei loro modelli, cercheranno l'appoggio di Dio per sostenere i propri modelli. Capite la differenza? Come dicono: Dio, cioè, io vorrei veramente raggiungere questo, e siccome so che tu mi vuoi bene, mi aiuterai. E Dio dice: aspetta, caro mio, perché non è detto che raggiungendo quello che sono le tue motivazioni o i tuoi desideri tu arrivi a un livello maggiore spirituale, può essere anche che ti vai a infognare, quindi fermati un attimo. Ecco, vedete come funzionano le cose. Allora lì, quando invece siamo in un momento in cui realmente siamo disponibili a rimetterci in discussione, e allora lì la parola di Dio arriva con una potenza tale, e lo vediamo proprio nel ministero di Gesù, come la parola di Dio arrivava con una potenza incredibile alle prostitute, ai pubblicani, ai peccatori, ma non perché, diciamo, cioè, era più bello il fatto che loro avessero fatto tutte queste cose negative, cattive, ma perché erano delle persone più disponibili a rimettersi in discussione, perlomeno alcune, perché non è detto che fossero tutti qua, ma più disponibili della classe sacerdotale di allora, i farisei, i quali invece avevano un'autogiustizia. Quindi, casomai, avrebbero voluto che Gesù si conformasse perfettamente al loro modo di interpretare la legge. Come a dire: Gesù, cara, non è possibile, perché la legge dice così e tu non stai facendo come dice la legge. Guardate che presunzione, cioè dire a Dio che non sta facendo come la sua parola diceva. Si arriva a questo tipo di discorsi, e tante volte molti credenti, quando non comprendono questo, arriveranno a dire: non è giusto, Signore, perché la tua parola dice così e tu non ti stai comportando come la tua parola. Il che è pazzesco, cioè veramente pensare che Dio possa non essere in armonia con la sua parola. O non è forse che siamo noi che non abbiamo compreso la sostanza di questa parola? E poi, quindi, ecco, con Dio spesso purtroppo noteremo nella nostra vita che quando ci creiamo un tipo di certezza di questo tipo, mentale, razionale, dottrinale, nel senso negativo del termine, capite? Non perché non c'è dottrina nella parola di Dio, ma nel senso negativo, noi in certi momenti andremo da Dio e gli diremo: è scritto, sta scritto così, Dio, non è possibile. E allora tante volte lì veramente scattano dei meccanismi molto problematici, o di grande ribellione a Dio, o di grande fusione mentale delirante, eccetera, eccetera. Ci possono essere varie conseguenze. Perché? Perché? Perché in qualche modo abbiamo bisogno di fare quadrare. E nel tentativo di fare quadrare, o diremo che Dio è squadrato, come dire: Dio, tu, mi dispiace, io pensavo che tu fossi perfetto, ma anche tu c'hai i tuoi problemi. Cioè, e questo detto in una maniera non necessariamente così, ma come a dire non mi fido più, ecco, non mi fido nel senso che sono stanco, non ho più fiducia. Oppure, il contrario, cioè creeremo noi un sistema apparente di comprensione biblica che sia proprio perfetto, così perfetto che è delirante, che è pazzia. Infatti spesso delle persone, voi le troverete, che cominciano a entrare in questo atteggiamento delirante, cominciano a dire io sono Dio, io sono... E voi troverete tante persone che o entreranno in un delirio così, o entreranno in un delirio più contenuto, più di massa, di piccoli gruppi, cioè si creeranno dei piccoli gruppi settari dove dicono solo noi abbiamo capito tutto, e quindi tutti che si guardano bene tra di loro, appena tutti gli altri di fuori invece no, dice, questi sono del mondo, questi sono della... cioè una specie di accordi, di gruppi stretti, forti, in cui poi tutti si sposano gli uni con gli altri, eccetera eccetera, proprio per cercare di preservare questa apparente unità, ma che non è un'unità reale, ma è un'unità spesso dovuta a questo bisogno di avere delle certezze assolute a livello mentale. Ecco, la cosa bella invece, e andiamo subito al verso, che è quello di oggi, dei Proverbi, la cosa bella invece è che questa parola, per con le parole di Gesù lo diciamo, cioè chi vuole mettere in pratica, cioè chi ha una motivazione che non è quella di convincere Dio, non è quella di fare sì che Dio la pensi come te e sostenga la tua missione, cioè o la tua motivazione, ma quelli realmente che si pongono in un atteggiamento di dire Signore, io realmente voglio conoscere la tua verità, non voglio un Dio secondo la mia immagine, non voglio un Gesù Cristo secondo quello che piace a me, voglio che tu, Cristo, ti esprima per come tu sei, voglio che la tua verità sia quella tua, non quella che piace a me. Ecco, allora lì Gesù disse, chi vuole fare questo farà un'esperienza e si accorgerà se queste parole che io sto dicendo, le sto dicendo di mio, cioè come a dire, come un uomo qualsiasi che dice delle belle cose, o sono veramente parole di Dio. Ecco, questo è l'atteggiamento fondamentale. Se non abbiamo questo atteggiamento, questa parola non riuscirà veramente a cambiare la nostra vita. Non sto dicendo che non riusciremo a studiarla, a leggerla, a capirla, a memorizzarla, a ragionarci, a teologizzarci, a diventare atei poi a forza di studiarci, perché a un certo punto una... entra così tanto nel ragionamento umano che chiaramente perde poi, e la lettera dell'Apostolo Paolo disse che alla fine uccide, cioè è lo spirito che vivifica, ma la lettera uccide, quindi è una lettera che non crea vita, per tutti questi discorsi che abbiamo fatto. E andiamo subito al verso che ci appartiene. Ma nei Proverbi, allora, l'uomo è lodato in proporzione del suo senno, ma chi ha il cuore pervertito sarà sprezzato, disprezzato. A primo acchito sempre significano una cosa di un certo tipo, come l'altra volta vi ricordate quando abbiamo detto l'uomo buono ottiene il favore dell'Eterno, e poi invece la traduzione è stata l'uomo che si rende conto di non poter essere buono e quindi riceve Gesù Cristo viene favorito dalla grazia. Cioè, quindi capite che la traduzione è un po' diversa. Cioè, la traduzione in un senso neotestamentario, cioè perché ricordate che tutta la scrittura ha un decorso, ha un'evoluzione, e non ci possiamo fermare mai al Vecchio Testamento, perché se no rimaniamo, cioè, nella maledizione. Cioè, perché il Vecchio Testamento, la legge, era volta nel progetto di Dio solamente a farci disperare, quindi rimaniamo disperati o farisei, cioè, due possibilità abbiamo di fronte alla legge, possiamo essere o farisei o disperati, cioè poi ognuno si sceglie la propria. Se non arriviamo alla grazia, se non arriviamo a Cristo, purtroppo le due uniche situazioni sono queste: o falsi, ipocriti, cioè come a dire che si guardano allo specchio della legge e dicono siamo una persona giusta come me, non è mai esistita più giusto di me, anzi tutti gli altri dovrebbero essere giusti con... quindi tipico da farisei, oppure la persona che proprio quando vede la verità su se stessa dice mamma mia, una persona distruttiva come me, cioè non la trovo da nessuna parte, veramente è assurdo, mi autocondanno, mi autopunisco, eccetera eccetera, con tutti i meccanismi depressivi. Allora Andando invece al Nuovo Testamento, capiamo che la realtà è diversa. E come l'altra volta l'uomo buono era l'uomo proprio che si rendeva conto di non esserlo, e quindi era più privilegiato, se così si può dire, proprio nel poter ricevere la salvezza perché si rendeva conto di essere perduto. Allora dice: Gesù è venuto a salvarti. Cioè, chi è che si fa avanti? No, dice: noi non ne abbiamo bisogno. E questo è il danno. Invece noi ne abbiamo bisogno. Allora quelli che si rendevano conto di essere peccatori hanno ricevuto la salvezza. Ancora oggi chi si rende conto di essere un peccatore riceve la vita nuova in Cristo. Allora qua, se diciamo l'uomo è lodato in proporzione del suo senno, potremmo pensare che Dio ha una particolare simpatia per le persone super intelligenti. Pensate che sia così? No. Allora, che cos'è il senno? Il senno sempre del poi, cioè noi parliamo del senno del poi, quello del prima non è. Una sapienza. Infatti poi alla fine, se voi vedete, l'Ecclesiaste conclude che qual è il principio della sapienza?
Il timore di Dio.
Il timore, non nel senso della paura, capite, perché quello non ci porta a scoprire il progetto di Dio, ma la fiducia, la riverenza, il fatto di capire che quello che Dio dice, ecco, qua anche il timore. Cioè quello che Dio dice può essere che è più profondo, è più costruttivo di quello che noi diciamo. Può essere, c'è ancora. Allora lì c'è, quando c'è timore di Dio, il timore proprio è non nel concetto sbagliato che poi ne abbiamo vissuto, cioè quel senso di dire Dio è così lontano, è così distante che è meglio tenerlo alla larga, cioè, o peggio ancora, una falsa umiltà. Dio è così grande, così bello, così eccelso che io, figurati, misero verme di terra come me, potrei mai approcciarlo. No, non è questo genere di timore, non è questo genere, perché questo veramente ci descrive un'immagine molto assurda di Dio. Cioè, come un figlio che dovesse veramente dire: no, mio padre, cioè, voi immaginate avere un figlio così che neanche vi si avvicina e dice: perché mio padre lo voglio così bene che quando lo vedo cambio direzione, dice: però mio padre è veramente il più grande padre, penso che un padre non sarebbe contento, se un padre intelligente, di vedere che suo figlio ha paura di lui. E quindi il timore è più da riferirsi a un atteggiamento di fiducia. Quando tu hai fiducia in una persona, hai un senso di, come lo vogliamo chiamare, riverenza, di rispetto, di stima in quello che ti dice. Cioè, vi capita spesso, certo, se parlate con una persona che non ve ne frega niente, qualunque cosa vi dice, di solito è così. Ci sono quelli di voi che probabilmente si incasinano in discussioni tremende pure con persone che non c'entrano niente, però dico, questo non serve proprio a niente. Ma quando c'è una persona con cui avete un rapporto, anche tra fidanzati spesso è così, tra marito e moglie, là dove c'è un rapporto più sincero, più intimo, ci sono dei momenti in cui veramente si misurano le parole, non perché si ha paura, ma perché si ha timore di ferire forse l'altro, si ha, non so se c'è questo senso di rispetto associato a stima, si dà peso a quello che l'altro dice, quindi certe volte chiaramente uno ascolta quello che dice l'altro, non è che fa piacere quello che dice l'altro, però uno è portato a rifletterci, ecco, se stima l'altra persona, è chiaro. Se non la stima, chiaramente qualunque cosa ti dicono gli altri, tu di qua entra e di qua esce, cioè. E con Dio lo stesso, il principio della sapienza è il timore di Dio, cioè questo senso di credere veramente che quello che Lui ci vuole dire, quello che Lui ci vuole annunziare, è veramente per il nostro bene. E che Lui realmente è desideroso di parlarci, non è il Dio che non si fa trovare, non è il Dio proprio del mistero, dell'occulto, che poi così è tanto astratto che poi ognuno di noi se lo costruisce come vuole, no! È il Dio della rivelazione, rivelazione d'amore, alleluia. Cioè, perché se fosse solo rivelazione potrebbe essere rivelazione di cose pericolose, dice: no, io non voglio rivelato a niente, no. Ma se è rivelazione d'amore, allora c'è una rivelazione per te, di qualche cosa, di qualcuno che ti ama, la vuoi conoscere? È difficile che qualcuno dice: no, non la voglio conoscere. Cioè, c'è una rivelazione di qualcuno che ti vuole fare le scarpe, no? No, le rivelazioni di amore sono qualcosa che noi desideriamo nella nostra vita, perché capiamo che vengono da qualcuno che è interessato realmente al nostro bene. Allora qui, nel parlare dell'uomo di senno, a questo punto abbiamo capito che non è una sapienza di tipo strettamente umano, o perlomeno, cioè è la sapienza, è il senno di chi a un certo punto si rende conto che non esiste solamente una logica umana, non esiste semplicemente una razionalità, non esiste semplicemente una verità. L'abbiamo parlato in questi tempi, se ricordate, abbiamo fatto questa differenza sempre tra verità umana e verità di Dio, cioè non stiamo parlando di persone che non guardano la verità umana, ecco, ma di persone che hanno il coraggio di guardarla chiaramente, di guardarne il limite, di guardarne la fragilità, e quindi poi il loro desiderio di armonia non può essere certamente soddisfatto da una realtà esclusivamente umana. E allora a un certo punto alzano la testa, se la alzano subito, se la alzano dopo essere arrivati a situazioni incredibili di distruzione. Questo certamente Dio vorrebbe che noi l'alzassimo più velocemente possibile la testa, cioè, per guardare in una dimensione diversa. Però cioè, allora sono persone che, coscienti del limite della sapienza umana, a un certo punto hanno alzato la testa. Ed è in questo senso che Gesù lodava il Padre, ringraziava, se ricordate, quando diceva: Padre, ti ringrazio che tu queste cose le hai nascoste ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Attenti, non significa, cioè in questo caso c'è, come a dire, che ci sono due tipi di, perché anche in questo potremmo, capite, prenderla come quel discorso che abbiamo fatto inizialmente. Ci arriva una persona che è orgogliosa della sua ignoranza, ci dice: vedi, Dio ha detto che i savi e gli intelligenti niente, mentre i piccoli ignoranti no. Allora hanno, no, non è questo. Vedete come tante volte la storpiamo sempre per un dosso discorso di rivalsa umana. Dio non sta facendo un'esaltazione dell'ignoranza quando Gesù prega in questa maniera, ma sta dicendo semplicemente quel fatto che abbiamo appena accennato, che certamente non si può arrivare a Dio come una espressione della nostra razionalità, intellettualità, cioè non ci possiamo arrivare a Dio con l'intelligenza. L'uomo naturale, ce lo ricorda l'apostolo Paolo, non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli sono follia e non le può comprendere, non le può giudicare perché vanno comprese spiritualmente. Quindi per l'uomo naturale le cose di Dio sono pazzia, e quando invece l'uomo naturale le comincia a renderle umane per digerirle meglio, non sono più di Dio. Non so se, cioè, come a dire, anziché fare lui il salto di fede e entrare nella realtà spirituale, dice: no, ma aspetta, pigliamo la realtà spirituale, la facciamo un po' più umana, la facciamo un po' più vicina alla mia comprensione, così io la potrò digerire. Ma a questo punto non ricevi le cose dello Spirito di Dio, ricevi le cose dello spirito tuo, cioè dello spirito di patate, come vuol dire. Cioè ricevi le tue immagini di Dio, ricevi le tue idee di Dio. Certamente è più facile riceverle, perché queste non necessitano di fede, non necessitano veramente di fiducia, non necessitano di questo salto, di questa semplicità di chi si fida. Certamente è molto più semplice fare in questa maniera. L'uomo naturale si crea un'immagine naturale di Dio, e così non gli è una pazzia, anzi gli piace perfino questa immagine di Dio, perché è vicina alla sua naturalità. Ma l'uomo naturale non riceve, ribadisce l'apostolo Paolo, le cose dello Spirito di Dio, cioè sono in una dimensione dove non è essendo più intelligenti che si arriva, se no dovremmo dire che i più intelligenti sono privilegiati, e invece no, sono sullo stesso piano, anzi per certi versi sono tante volte handicappati, perché avendo più fiducia nella potenza dell'intelletto umano spesso pensano che Dio li dovrà premiare, come a dire: tu sì che sei una persona intelligente, quindi io ho un riguardo per te. Ti ringrazio Padre perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti, cioè quelli che vogliono arrivarci così, ma le hai rivelate ai piccoli fanciulli. E ancora una volta lo stesso apostolo dice: se qualcuno crede di essere savio, di buon senno, intelligente, secondo questo secolo, diventi pazzo. È razza di cose, qua è un'istigazione alla pazzia. Dobbiamo fare una protesta contro quello che ha scritto l'Apostolo. No, capitemi, cioè, come a dire, se tu ti allinei a quella che è la sapienza di questo mondo, la sapienza di questo mondo non riesce a recepire, a ricevere Cristo. Cristo com'è? Perché è una pazzia che in un uomo crocifisso ci sia veramente la nostra eredità, la nostra vita, la nostra libertà, una identità nuova, cioè che tutti i tesori della sapienza di Dio si siano configurati, si siano identificati in quella morte sulla croce. Questo non è, è una cosa pazzesca, è inutile che noi ci ragioniamo, è pazzesco. E se non facciamo un'esperienza di questo, non lo capiremo mai e poi mai, con tutte le speculazioni che possiamo fare. Allora, l'uomo è lodato in proporzione al suo senno, traduciamolo nella nostra vita reale. Intanto, lodato da chi? Ecco, prima è importante sapere da chi vuoi essere lodato. Un due o tre volte fa abbiamo parlato di chi cerca una lode, una gloria, una testimonianza semplicemente umana, anche oggi l'abbiamo un attimo ripreso, e questo è quello che ne ha come risultato. Cioè, quando Gesù diceva voi mettete ai primi posti, voi fate tutto, diceva ai farisei, per essere applauditi dagli uomini, cioè, questo è il premio che ne avete. C'è, cioè, come dire, vi prendete gli onori, cioè, però, ecco, allora per essere lodati, per avere le congratulazioni, e com'è? Quando te le fanno a te le congratulazioni?
Mai.
Mai. No, di qualche volta le faranno qualche congratulazione. Dice, mi hanno fatto al mio funerale. Io finalmente. No, ma ti capita di avere fatto le congratulazioni? O no? Ti capita? Che effetto vi fa quando qualcuno dice, oh, come sei grazioso? Come sei graziosa? Vi fa piacere? Sì, dico, cioè, avete... No, vabbè, c'è qualcuno anche che vorrebbe dire che si arrabbia quando qualcuno gli fa. Oppure non che si arrabbia, ma che subito pensa ai secondi, terzi, quarti fini del. Io questo chissà perché mi sta lodando. Perché poi sicuramente avrà qualche finalità. Infatti subito le mani nel portafoglio, i sistemi di difesa, dice, quando qualcuno ci fa una congratulazione. Però ci sono dei momenti in cui certamente riceviamo un plauso. Ora, io non sto dicendo che Dio non vuole che noi abbiamo un plauso a livello umano, non fraintendete, però l'essere approvati totalmente da tutti e dagli uomini non è automaticamente sinonimo di approvazione da parte di Dio, cioè, questo dovreste rendere conto. Cioè, il fatto che tutti gli uomini dicono bene di voi, anzi, Gesù dice, aspetta, c'è qualche cosa che non va, cioè, preoccupatevi, dice, perché facevano così pure con i falsi profeti, cioè, se tutti dicono bene di voi, cioè, c'è qualche cosa che non va. E certamente, quelli che dicono male, non dicono male perché gliene avete combinate di quelle, che quelli fanno bene a dire male di voi, dico, in un senso, ma se tante volte mentendo ingiustamente diranno contro di voi cose strane, dice la parola di Dio, cioè non vi preoccupate perché questo Gesù stesso ha detto l'hanno fatto anche con me. Ecco, quindi è una specie di lode che non può arrivare fino in fondo perché il mondo non riesce, dirà lo stesso Apostolo Paolo, ad accettare, ad apprezzare quello che non gli appartiene in fondo. Se voi siete in Cristo non siete più di questo mondo, anche se vi trovate in questo mondo, nel mondo, ma non di questo mondo. Guardate che sembra una cosa strana, una cosa filosofica, ma non è filosofica. Nel mondo, cioè, immersi in tutta una dinamica, in tutta una situazione dove veramente siamo sempre messi sotto stress, confrontati, conflitti, tensioni, relazioni, tutto quello che volete, ma non di questo mondo, cioè, come persone, ci ricorderà l'Apostolo Paolo, seduti già nei luoghi celesti, con Cristo. Questa è una cosa incredibile, perché a me non mi sembra di essere seduto in un luogo celeste per fare con Cristo. Mi sento seduto su uno sgabello che è un poco scomodo perché non mi posso appoggiare la schiena, ma non vedo questa realtà, anche se la percepisco già come armonia in parte, come pace, come libertà interiore. Io non mi vedo seduto nei luoghi celesti con Cristo e non vedo neanche voi seduti nei luoghi celesti. Ma questa è la realtà spirituale, effetto dell'opera di Cristo. Capite quanto è meraviglioso quello che Dio ha fatto? Cioè quello di darci già un posto a sedere, che è il migliore, altro che quelli che si volevano sempre sedere ai primi posti, quando Gesù diceva, voi vi vedete sempre ai primi posti, perché i primi posti sono quelli delle autorità, allora subito, ah, questo è il posto riservato, questo è il posto di quell'altro, quello è il posto... Ma Dio ci ha dato un primo posto, se noi lo riuscissimo a capire, e se mano a mano il nostro intelletto spirituale si aprirà, capiremo che il primo posto che Dio ci ha dato è meraviglioso. Non è sminuito dal fatto che anche gli altri sono messi al primo posto, cioè, no. Perché è una logica diversa, in cui non è che se quello è più di te significa che tu ne vieni ad essere sminuito. Nell'ottica di Dio non è così, non c'è nessuno, anzi è al contrario, più forte sei tu, più forte sono io, più benedetto sei tu, più benedetto sono io. Se siamo in un corpo spirituale è così, la gloria di un membro diventa la gloria e la lode degli altri, la lode che prende lui diventa la lode di tutti, cioè come dire tutto il corpo la può prendere, ma lui in particolare gli altri ne beneficiano pure. E quindi andando un po' verso la conclusione, che significa allora che, come qua i proverbi ci esprimono, che l'uomo è lodato in proporzione al suo senno? Come lo potremmo tradurre alla luce di quello un po' che abbiamo detto nella nostra vita pratica? Come lodato in proporzione al suo senno? Cioè, significa solamente che più intelligente è, più avrà un indice di gradimento, un audience più grande? No, è questo?
No.
Certo.
Quindi una maggiore aderenza a quella che è la sua.
Una maggiore aderenza alla sapienza, cioè che non guarda quindi secondo semplicemente quello che sono. Ecco, poi cioè noi abbiamo detto 100.000 volte, ma lo ribadiamo, che la razionalità non è che è tanto razionale nella nostra vita. Cioè noi tante volte ci freggiamo di essere persone molto razionali. Ma siamo tutti più o meno spinti da sentimenti, simpatie, antipatie nei nostri rapporti. E perché per esempio voi quando vi chiede un piacere una collega graziosa glielo fate, invece se ve lo chiede un collega antipatico? Cioè, eppure sono piaceri dello stesso tipo, perché in tante cose noi siamo assolutamente irrazionali, cioè quantomeno, non è che siamo irrazionali, ma siamo spinti da motivazioni che ci fanno vedere la realtà secondo un'ottica. Ecco, allora, la sapienza in questo senso cosa potrebbe essere? Cioè passare da un tipo di azione spinta semplicemente, motivata semplicemente da paure, sentimenti, risentimenti, amarezze, incavolamenti, gelosie, contese, ire, eccetera, eccetera. Quindi motivata da 100.000 discorsi del genere, per cui poi è difficile essere sapienti, doversi districare tra tutte queste cose che ci condizionano, come fai poi a essere, cioè, sì semplice, cioè, sì libero, cioè, ma io mi sento veramente imbarazzato, e tante volte, sapete, non riusciamo a comunicare con libertà con gli altri proprio per questo, perché ci sentiamo imbarazzati. Sapienza allora significa sottrarsi progressivamente alle azioni che potrebbero essere determinate dai nostri sentimenti, risentimenti, paure, eccetera, eccetera, e cominciare a vedere la realtà, a vedere gli altri, a vedere la vita, secondo questa visione interiore dell'opera di Dio, secondo questa pace, secondo questa libertà, secondo questa gioia che è già completa in noi stessi. Questa è la cosa bella, cioè tu non cerchi l'altro per completarti, tu cerchi l'altro per condividere l'esperienza di gioia. Cioè l'altro non è sempre qualcuno che ti serve per da monopolizzare al tuo uso e consumo, ma quando tu riesci a scoprire e ad attualizzare, a comprendere la pace di Dio in te, la gioia di Dio in te, e allora l'altro, cioè, riesce ad avere un rapporto veramente miracolosamente lineare, cioè in quel momento tu gli esprimi gioia in una maniera direi quasi pura. Cioè non gli fai gioia perché dici aspetta, se io non gli sorrido quello penso che non ce l'ha con me, allora ce l'ha con me. Quando tu segui le inclinazioni del tuo spirito, riesci veramente a muoverti in una sapienza e in un discernimento che neanche i più grandi studi psicologici, mentali e di dinamica di gruppo, comportamentali, ti potrebbero dare. Perché? Perché ti muovi secondo quello che è la sapienza di Dio. Cioè, quindi tu stranamente finisci per entrare senza che neanche te ne rendi conto e operare senza che neanche te ne rendi conto come Gesù avrebbe operato. Ma non perché dici e pensi, cioè, aspetta, Gesù cosa avrebbe fatto in questi casi? Ci avrebbe portato l'altra guancia, dice allora devo porgere l'altra guancia, senza di me l'ulcera, perché non come un modello, come una imitazione o come dire cosa avrebbe fatto all'esterno, ma come un'esperienza del carattere di Cristo dentro di te, cioè tu la pace la provi in quel momento. Quindi nel momento in cui apparentemente porgi l'altra guancia o gli altri dicono ma sei stupido a farti passare queste cose, ma tu non ne stai pagando un prezzo di malattie psicosomatiche o un prezzo di qualunque genere, tu lo stai facendo con la pace di Cristo. E allora non ti diventa poi aggressività repressa e tutti i vari, ecco, quindi questo, la sapienza, infatti se voi poi ci pensate, tutto i tesori della sapienza, tutte le grandezze della sapienza Dio le ha poste in Cristo, ma non solo in Cristo, ma in Cristo e in noi, perché se fosse solamente in Cristo noi rimarremmo sempre ignoranti, ma in Cristo che è stato incarnato in ognuno di noi, cioè, detto in altri termini, noi abbiamo ricevuto una nuova vita nel momento in cui abbiamo creduto a Gesù, che ha le caratteristiche di Cristo. Il cuore nuovo che tu hai ricevuto ha le caratteristiche di Cristo. Ecco perché tante volte diciamo, e lo ribadiamo, più scopri Cristo, più scopri te, il vero te. Più scopri te stesso, il vero te stesso, più scopri Cristo, perché tu e Cristo, nella opera meravigliosa della grazia di Dio, siete diventati una stessa cosa, identificazione, una stessa cosa, questa è la cosa incredibile del messaggio cristiano, una stessa cosa con Cristo. Lui ha preso il nostro marcio, noi abbiamo preso il suo giusto, uno scambio impari, ma a noi è convenuto di parecchio, ve lo assicuro, di molto, di molto, di molto. Allora sapienza, più allora sviluppi questo tipo di sapienza, più vieni lodato da Dio. Io sono convinto che il Padre in certi momenti, mentre vedeva Gesù fare certe cose, era profondamente gioioso. Allora, man mano che Gesù esprimeva la sua sapienza, il Padre era sempre più contento, come a dire questo è il mio diletto figliolo, colui in cui mi sono compiaciuto. Cioè, come a dire, mi piace quello che fa Gesù, mi piace, bellissimo, troppo forte. Lo stesso è con noi. Dio si compiace intanto con noi a partire da tutte le cavolate che facciamo, e questo perché ci ha fatti i suoi figlioli. Quindi già la sua grazia, abbiamo detto la scorsa volta, siamo favoriti dalla sua grazia, siamo, però la proporzione del suo compiacimento nei nostri confronti può crescere, come a dire, più noi sviluppiamo la sua sapienza, i tesori della sua grazia che ha messo dentro di noi, più saremo oggetto del compiacimento di Dio. Come a dire, guarda questo figlio mio, cioè come sta scoprendo il tesoro, guarda che bello, come a dire, io ho fatto tanto per lui, ho dovuto pagare il prezzo della vita di Gesù, però guarda, questo figlio mio lo sta valorizzando, come dire, sta scoprendo questa realtà spirituale, non è rimasto nel suo senno, non è rimasto nella sua intelligenza, sta scoprendo Cristo, sta veramente esercitando la fede, sta crescendo nella sapienza spirituale. E allora lì, proporzionalmente, la lode di Dio, il compiacimento di Dio aumenta nella misura in cui noi entriamo nel suo progetto, esprimiamo il suo carattere, esprimiamo la sua mente, i suoi sentimenti. Dio è compiaciuto, gli piace, come certamente gli dispiace, non significa che ce l'ha con noi, quando noi invece ci continuiamo a muovere in un tipo di sapienza che l'apostolo Giacomo definirà terrena, carnale, diabolica. Terrena perché perfettamente allineata alla logica di questa terra, cioè quindi la cui dinamica fondamentale è quella dell'egoismo, del potere, del carnale, perché ci aderiamo con tutto i nostri sentimenti negativi, chiaramente, diabolica perché può essere perfino amplificata dal diavolo, cioè quando noi vogliamo farci vendetta, farci o fare scarpe a qualcuno, certamente non ci aiuterà Dio, cioè, ma ci aiuterà qualcun altro e ci darà forza, violenza, capacità nel male. Sono persone che adorano il male in una maniera molto più almeno coerente, lo dicono chiaramente, ci sono persone invece che lo fanno in una maniera più religiosa, però questo non cambia parecchio i risultati, anche se si salva la faccia per gli uomini tante volte, dico. Allora, non questa sapienza, ma leggiamo un ultimo verso per descrivere la sapienza di Dio e concludiamo in Giacomo. Il disprezzo, capiamo, di Dio nei nostri confronti non riguarda un atteggiamento più di rifiuto, come a dire non sei più mio figliolo, ma se leggete in un'altra maniera, disprezzo, deprezzamento, cioè come a dire, guarda figlio mio, che quello che tu stai spendendo non vale niente, cioè quello che tu stai usando è un materiale proprio di scarto, cioè quindi non mi fa il piacere che tu produci tutta questa discarica di immondizia nella tua vita, cioè, e io avrei piacere che tu potessi esprimere i miei tesori che ho messo in te. Quindi il discorso di Dio è come a dire, cerca un po' di cambiare tipo di sorgente. E allora, in Giacomo, l'avete preso? Dice così. Non accettate, se avete delle amarezze, delle cose, è inutile che vi fate più spirituali di quelli che siete, cioè accettatelo, perché c'è guarigione per ognuno di noi che si rende conto di avere dei problemi, c'è una guarigione meravigliosa. Questa non è la sapienza che scende dall'alto, anzi è terrena, carnale, diabolica, poiché dove sono invidia e contesa, quivi è disordine ed ogni mala azione. Andate in un ambiente ospedaliero, primari, assistenti, andate in un ambiente di tutti i generi, del conservatorio, andate in un ambiente scolastico, troverete sempre questo stato di tensione dove c'è invidia, tensione, se tu sei più messo in risalto l'altro ti deve fregare, ti deve mettere in discredito rispetto agli altri, tutti questi giochi di cose, perché? E si sentono più intelligenti quello che lo fanno? No, ma perché l'intelligenza è quella carnale, che è motivata dall'orgoglio, dalle spinte. Dal di dentro, ecco, quando voi prendete alto luoghi celesti, non pensate solamente a qualche oscura galassia lontana dove forse c'è un Dio, no, il regno di Dio è venuto nei vostri cuori, ma la sapienza che viene dal di dentro, dall'alto, dai luoghi celesti in noi, com'è? Prima e pura, miracolo, una sapienza pura, non esiste in senso umano, poi pacifica, doppio miracolo. Di solito la sapienza la imponiamo agli altri, fatti più là che sono più intelligenti di te. Niente, peggio che andare di notte, se io so, devo dominare per forza, altro che mite. Arrendevole. Quasi, ma che sapienza è? Questa è una sapienza strana. Piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità. Quindi senza condizionamenti, mi piace, lo sento, non mi sento, mi fa simpatia, antipatia, la pensa come me, non la pensa come me, senza ipocrisia. E il frutto, conclude il capitolo 3, della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace. Voglio il Signore farci comprendere, perché vi assicuro che dentro ognuno di noi c'è una grande sapienza. Anche in te, o in te che ti senti confuso, strano, io non capisco più niente, cioè non ti preoccupare, dice il Signore, tante volte quando arriviamo non capisco più niente, dice il Signore, ora finalmente è il momento che una sapienza nuova viene nella tua vita, anche se non capisci più niente, non mi scoraggio, dice il Signore, che non capisci più niente, perché io capisco bene e so quello che sto facendo dentro di te, quindi in te, in me, momenti di confusione secondo la logica umana, momenti in cui ci sforziamo di produrre dei risultati, spremiamo le nostre meningi per cercare di trovare una via di uscita e non troviamo nessuna via di uscita, Dio ti dice, la mia sapienza è nel tuo cuore. Amen. Vogliamo proprio crederlo, nel momento che pregheremo qualche minuto semplicemente, vogliamo credere che Dio ci condurrà
se noi lo vogliamo, a scoprire questa sapienza, questa gloria, attraverso la nostra fiducia, la nostra fede, e questo farà compiacere il nostro grande e amorevole Padre, perché riusciremo a realizzare i suoi progetti, i progetti che lui ha per la nostra vita, e riusciremo a fare le sue opere, riusciremo veramente a camminare sempre più in linea con il suo progetto meraviglioso per noi. Preghiamo.